Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e l'uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quante volte incontriamo il tema della vigna nella scrittura. La liturgia della parola di oggi ce lo fa vedere, perché è un tema che inizia nell'Antico Testamento con il profeta e termina qui nel Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato. Ma al di là di questi due passi che abbiamo ascoltato oggi, al di là di questi, è una similitudine che viene usata tantissimo nella scrittura, con la vigna del Signore, quel luogo amato da Lui, coltivato, desiderato, voluto, custodito, che però, secondo quello che ascoltiamo proprio nella parola di Dio di oggi, non sempre gli dà le soddisfazioni che vorrebbe. Non sempre la vigna che ha piantato cresce come Lui vorrebbe. E Gesù porta alle estreme conseguenze questo modo di pensare, questo modo di interpretare il rapporto fra Dio e il suo popolo, dicendo qualcosa che riguarda la storia a Lui, Gesù, passata, ma anche la storia a Lui futura, perché quel figlio che sarà ucciso è Lui, quindi sta raccontando una storia di un popolo e della sua relazione con Dio, ma sta già anche annunciando fino a dove quella storia potrà arrivare. Ed è Lui, in qualche modo, il compimento di quella storia. È Lui quel figlio che verrà ucciso, ucciso per prenderne l'eredità. Ma era esattamente quello che aveva supposto il profeta Isaia, cioè dei vignaioli, degli uomini e delle donne che vanno nella vigna e magari inizialmente la comprendono, la curano, la amano, collaborano con il padrone, chi in un modo, chi in un altro, chi prima, chi dopo, come abbiamo ascoltato anche domenica scorsa. E lo fanno anche con amore, anche con dedizione, anche con senso di profonda appartenenza. Però c'è un germe che sembra essere tipico dell'uomo, di cui la Scrittura ci parla spessissimo, quel germe che ci fa capire che questo racconto comincia in Isaia, si compie in Matteo, ma diventa paradigmatico, parla anche dei giorni nostri, di come oggi noi agiamo, viviamo e percepiamo la vigna del Signore. E c'è un giorno in cui tutto quello che facciamo per dedizione, per amore, per piacere spirituale e umano, per servizio, per ministero, in qualche modo si inceppa. E tutto quello che facciamo, o gran parte di quello che facciamo, non diventa più espressione di tutto questo che ho appena detto, ma diventa espressione di un potere, di una autorità e di un autoritarismo che non sono quelli con cui Dio ha alimentato il suo amore per la vigna. E allora a un certo punto gli uomini se ne impadroniscono. Ecco, l'esperienza di Dio, l'esperienza dello Spirito, decade e diventa un'esperienza di potere, dove Dio ci sta come un soprammobile, o come semplicemente colui che con il suo nome e con la sua autorità che sottosta garantisce tutto, compreso quello che noi facciamo in nome di Lui, ma che Lui non ci ha mai chiesto di fare come noi lo facciamo. Ecco, io credo che non sto parlando di storia, anche, sto proprio parlando di cronaca. Sto proprio parlando di cronaca, di quello che sta accadendo in questi giorni e che leggiamo su tutti i giornali a proposito della Chiesa che tanto amiamo, ma che deve soffrire ancora una volta persone che hanno magari amato inizialmente questo cammino dentro il popolo di Dio, la vigna del Signore, che lo hanno servito, che lo hanno pian piano fatto crescere, ma di cui poi un giorno sono diventati o si sono sentiti diventare proprietari. E allora si sono fatti i grandi appartamenti o hanno rubato i soldi che erano per i poveri. Vogliamo dire i nomi? Basta leggere i giornali. Quanto è attuale quello di cui sta parlando Isaia? Quanto è attuale quello di cui sta parlando Gesù? E ancora una volta questo è il modo per uccidere la parola. Uccidere la parola. Uccidere il figlio. Questo è il modo per farlo. C'è qualcosa nell'animo umano che sembra portare verso la trasformazione di un amore in un potere. Ma se ci pensiamo, sorelle e fratelli, è esattamente il contrario di quello che Dio ha proposto all'umanità, a tutta l'umanità. Non il percorso dall'amore al potere, ma quello dal potere all'amore. Abbiamo sbagliato direzione, spesso sbagliamo direzione, non sempre, non tutti, non costantemente, ma dobbiamo guardare ciò che accade a livello macroscopico, i giornali ce ne parlano, e capire che potrebbe essere anche un modo in cui noi viviamo le nostre relazioni nello spirito dentro il popolo di Dio, che è la Chiesa. Come le viviamo? Con amore o con potere? Per amore o per potere? Questa è una domanda fondamentale che dice il modo di essere monaci, dice il modo di essere presbiteri, laici, sposi, spose, professionisti, lavoratori. Dice il modo di essere in questo mondo. Che cosa abbiamo scelto? Che cosa scegliamo? L'amore o il potere? Ecco, quando scegliamo il potere, vedete quello che dice la parabola in modo così forte, non serve che lo faccia Dio, distruggere la vigna, togliere il recinto, far entrare gli animali, non far cadere più la pioggia. Non serve che lo faccia Dio. È un modo forte per esprimere che è quello che stiamo facendo noi. Non stiamo proteggendo il dono di Dio. Ecco il muro buttato giù. Lo stiamo soffocando. Queste sono le spine che crescono. Non gli diamo l'alimento. È questa la pioggia che non scende più. E Dio non fa che raccontare nella parabola, attraverso Gesù, quello che noi stiamo facendo. Il muro, le spine, l'acqua che non arriva, sono opera nostra. Sono opera nostra. Ed è così che la vigna del Signore si disfa. Ma, io credo che non possiamo dimenticare come Gesù racconta questa parabola. Come dice che, ricordando il Salmo, che la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. È Lui che ha pagato questo conto. È Lui che l'ha pagato, fino in fondo. Ma la parabola si chiude con una ultima frase che dice che di Dio l'ultima parola non è mai la morte, ma è la vita. La parabola si conclude così: perciò io vi dico, ultimo versetto, vi sarà tolto il regno di Dio. Noi spesso ci fermiamo qua, perché il Dio che punisce e basta, qualche volta ci rassicura. Bianco, nero, alto, basso, giusto, ingiusto. È il nostro modo di ragionare. Vi sarà tolto il regno di Dio. E, la frase continua, e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Perché la parola di Dio, perché la presenza di Dio, perché l'amore di Dio non sono incatenati in una struttura, ma sono sparsi nel mondo. E c'è sempre un uomo e una donna pronta a prendere il testimone e a continuare l'opera di Dio. E sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare, perché ciò che Dio dona al mondo non può morire, può cadere, può inciampare, può per un certo periodo andare fra parentesi, può essere dimenticato, può essere ucciso, può essere eliminato, ma non può non esserci più, perché il Dio delle Scritture è il Dio della vita. Guardate che la cosa più importante di questa parabola è che è aperta. Non si chiude con la distruzione della vigna, si chiude con la inesorabilità della vigna. Diciamolo in un altro modo: qualsiasi cosa l'uomo possa fare, Dio ricomincia la storia. Ecco, i credenti, i discepoli, le discepole, dobbiamo essere coscienti di questo. Chiunque di noi, io, ciascuno di voi, in qualche modo freni il cammino della vigna del Signore, deve sapere che Dio accelererà da un'altra parte. Ed è questo che fa dei credenti uomini aperti, fiduciosi, solari, malgrado tutto, malgrado i grandi appartamenti o i conti su cui si rubano i soldi. Perché, dice Paolo, la pace che hanno nei loro cuori, coscienti del dono eterno di Dio, li porta a cambiare i loro pensieri e i loro cuori. La pace di Dio sia in voi e cambierà i vostri pensieri, cambierà i vostri cuori. Avremo un altro modo di pensare, avremo un altro modo di amare e saremo con Dio eterni in questo mondo. Questo sono i credenti nel mondo, questo sono i credenti nella Chiesa. L'ultima loro parola, l'ultima nostra parola è vita, non è morte. è conversione, non è condanna. È Pasqua l'ultima parola del credente. Ecco, tutta la nostra vita si gioca su questa ulteriorità che Dio benedice sempre. Lasciamoci benedire da Lui.